L'indizio del vapore di James Holding Jr. Se volete andare a Washingtonville, in Pennsylvania, da Pittsburgh prendete ad est la strada 78, per circa 30 km, fino al casello di Riverton dell'autostrada di Pennsylvania. Avvicinandovi a Washingtonville, sorpassate un nuovo centro di negozi, poi percorrete fino in fondo una stretta valle, lasciandovi dietro 7 distributori di benzina, 3 supermercati, 3 succursali di banche, un piazzale pieno di autocarri con rimorchio in attesa di destinazione e 7 caffè assai lindi, frequentati prevalentemente da camionisti. Proprio prima di lasciare la valle, risalendo sulla catena occidentale, potete dare un'occhiata veloce a sinistra a quel mucchio di case vicino all'autostrada che è appunto Washingtonville. E poiché l'incidente accadde sulla strada 78, a un tiro di schioppo, o quasi, dal municipio di Washingtonville, il caso cadde sotto la giurisdizione della polizia di Washingtonville e dal tenente Randall toccò prevalentemente la responsabilità di occuparsene. Randall non sarebbe mai riuscito a mettere le mani sull'assassino senza l'aiuto di una cameriera di nome Sarah Benson. Alle 5.30 del 16 dicembre, una Plymouth berlina del 1954, seguendo la strada 78 est, saliva faticosamente il pendio della catena di montagne che formava il confine occidentale della valletta di Washingtonville. La macchina aveva delle grani al motore, questo girava in modo discontinuo e la macchina procedeva a scossoni e ogni tanto sembrava fermarsi. La strada era stata ripulita dai 10 centimetri di neve caduti il giorno prima, ma era urlata di mucchi di neve e il mattino ancora buio era di un freddo pungente. Dentro la berlina, Hub Grant disse a sua moglie: «Se riesco a far tanto di spingerla su questa collina, un po' più in là, forse troviamo un distributore o un garage aperto dall'altra parte. È sicuro che bisognerà fare qualcosa a questa piccola, altrimenti non ce la facciamo arrivare nel Connecticut». La moglie annuì ansiosamente. «È così presto, Hub. Temo che non ci sia niente di aperto. Avremmo dovuto fermarci in uno di quei motel che abbiamo incontrato prima». «Già, magari», ammise Hub. La macchina arrivò in cima alla montagna. La valle di Washingtonville si stendeva davanti a loro, coperta di neve, silenziosa, appena segnalata da qualche luce dall'aspetto solitario lungo la strada principale. Hub disse: «Là c'è un distributore. Proviamo». Spinse la macchina riluttante verso la stazione di servizio di Amos White, che si trovava a metà della discesa del dolce declivio della collina, e il motore della Plymouth scelse proprio quel momento per bloccarsi completamente. Hub approfittò dell'inerzia della discesa per tirare fino all'imbocco della strada principale, dove la macchina finì con le ruote di destra in un cumulo di neve spalata dove si fermò dolcemente. Hub aprì la portiera e uscì nel buio gelido. Ancora non accennava ad albeggiare. Camminò fino alla stazione di servizio di Amos White e vide che era deserta. Queste mattine d'inverno Amos non apriva fino alle 7:30. Hub ritornò alla macchina. «Non c'è nessuno». Guardò giù le luci sparse sulla strada per Washingtonville. «Penso che proverò nella valle. Mi dà l'aria di esserci qualcosa di aperto». Si batté le braccia sui fianchi. «Ragazzi, che freddo che fa qui fuori. Tu stai seduta qui e aspettami, cara, e tieni la portiera chiusa, d'accordo?»
«D'accordo»,
ella disse.
«Aspetterò qui».
«Non ci metterò molto, spero». Sbatté la portiera della macchina e si incamminò lungo la strada verso il centro di negozi. Erano le 5:41. In quel momento, Sarah Benson stava andando a piedi dalla sua casa nei sobborghi di Washingtonville verso il nastro di cemento della superstrada 78, nel punto in cui tocca la periferia della città, all'altezza del centro di negozi. Sarah era tutta infagottata in un pesante cappotto scozzese e portava un foulard verde sui capelli color tiziano. Questa settimana toccava a lei aprire il Wright's Truckers Rest e preparare la prima enorme caffettiera per i camionisti insonnoliti e gelati che presto sarebbero arrivati. La maggior parte di questi erano clienti abituali, sapevano che Wright's apriva alle 6 in punto, che il caffè di Wright's era buono e bollente e che Sarah Benson era la più bella cameriera che si trovasse tra New York e Chicago. Quando raggiunse la superstrada, Sarah si incamminò verso il caffè Wright's, che era un centinaio di metri sulla strada dopo l'area di parcheggio del centro di negozi. Faceva un freddo cane, doveva essere attorno allo zero, pensò, ed era ancora buio. Non c'era in giro nessuno. Solo una macchina ogni tanto o un camion le passarono accanto fischiando sul cemento. Stava frugando nella borsa per cercare la chiave di Wrights quando udì, dietro di lei, sulla strada, i passi di un uomo. Si voltò sorpresa e vide una forma oscura che si avvicinava da occidente, una figura allampanata che si stagliava contro il cumulo di neve che profilava la strada. Egli la vide nello stesso istante, a quanto pare. Per chi alzò un braccio e chiamò «Ehi, c'è!» Qualsiasi cosa volesse dire, non poté mai finirla. Un'auto arrivò a razzo verso di lui, venendo in velocità sulla corsia destra esterna della strada 78, quella su cui camminava l'uomo. Sara fece in tempo a vederlo schizzare verso il mucchio di neve alla sua destra per evitare la macchina lanciata. Ma era troppo tardi. Paralizzata dall'orrore, Sara vide la macchina scartare come il guidatore pigiò i freni, facendo stridere la gomma sulla strada. Vide come al rallentatore ogni dettaglio dell'arco basso, aggirandola, descritto dal corpo del pedone subito dopo il tonfo agghiacciante del suo urto contro il paraurti della macchina. Vide il corpo arrestarsi grottescamente, spampanato come un'aquila caduta con le ali tese, su un mucchio di neve non più in là di 20 metri da dove ella si trovava. Allora soltanto, sbalordita, con un riflesso ritardato, si volse a guardare la macchina. Questa rallentò con gli stop accesi e Sara pensò che si sarebbe fermata. Ma proprio allora, con un ringhio disperato del motore ingolfato, riprese velocità e scomparve sulla strada verso la catena orientale della valle. Sara non credeva ai suoi occhi.
«Ferma!»
urlò dietro alla macchina che dileguava.
«Ferma!»
Pensò che si sarebbe sentita male.
«Ha investito un uomo!»
Mentre stava gridando, i fanalini di coda della macchina omicida svanirono occhiaggiando sulla catena orientale. Sara tentò di controllare il tremito delle gambe e la sensazione di malessere allo stomaco. Corse verso l'uomo, immobile sul mucchio di neve. Quando vide che non c'era più nulla da fare per lui, ritornò al caffè, aprì la porta, accese la luce e telefonò alla polizia di Washingtonville. Erano le 5:55. Il tenente Randall e l'ambulanza della polizia arrivarono sul luogo dell'incidente alle 6:05, al primo debole chiarore del mattino. Nel frattempo molte macchine ed un camion si erano fermati vicino al mucchio di neve, attirati dalla visione del corpo schiantato e della neve macchiata di sangue, e dell'esile figuretta di Sara Benson, in piedi accanto ad esso, in attesa della legge. Quando Randall arrivò, diede ad un poliziotto l'incarico di far rimettere in strada i curiosi, dopo che si fu accertato che nessuno di essi era stato testimone dell'incidente, e spedì la vittima dell'investimento all'ospedale di Washingtonville, dove fu dichiarato morto a causa di ferite multiple interne ed esterne, compreso alla frattura del cranio. Randall si sedette al banco del Wright's Truckers Rest e parlò con franchezza con l'unica testimone dell'incidente, la signorina Sara Benson. Questa tentò di essergli il più possibile d'aiuto, sebbene fosse ancora pallida dallo shock e stesse saggiamente sorbendo una tazza di caffè nero per calmarsi i nervi. Randall era eccitato e ansioso di avere una descrizione della macchina del delitto il più presto possibile, ma ciò nonostante non poté fare a meno di notare, approvando dentro di sé, quanto fosse graziosa Sara Benson, come ben contrastassero i suoi capelli tizianeschi con la pelle bianca e con gli occhi azzurri tagliati dritti. «Che tipo di macchina era?» le chiese. «Non so, era buio, e quando mi si avvicinò i fari mi abbagliarono. Su questo punto non saprei proprio cosa dire». Egli sospirò. «È quello che temevo». «Ma dopo aver visto la macchina investire quell'uomo, ha guardato ancora la macchina», lei diceva, mentre si allontanava da lei. «Sì, è vero». «E non è riuscita a riconoscere la marca?» «No, mi sembrò una berlina scura, tinta unita. Questo è tutto quello che posso dire con sicurezza. E poi che le luci degli stop erano accese, rosso vivo, prima che il guidatore decidesse di scappare». «Questi fanalini di che forma erano?» «Rotondi, mi pare», disse Sara. «Le pare? Non ne è sicura?» «No, non ne sono sicura». «Grossi e rotondi o piccoli e rotondi?» insistette Randall. «Normali e rotondi, direi», precisò Sara. «Non ho proprio visto bene. Ero così sconvolta».
«Lei ha visto la parte posteriore della macchina», Randall la interruppe sgarbatamente. «Con gli stop accesi e nient'altro tra lei e la macchina. Sicuramente ha visto il numero di targa, o almeno la targa. Ci pensi bene, per favore.
Ci sto pensando, tenente. Bene, era una targa della Pennsylvania o di New York? Era ancora ottimista. L'ha vista? Temo di no. Maledizione, disse Randall. Deve averla vista. Sara gli sorrise con simpatia, conscia di quanto fosse ansioso di strapparle una descrizione della macchina. No, disse molto tranquillamente. Non ho visto nessuna targa. Egli divenne rosso in viso. Mi dispiace, signorina Benson, ma una descrizione della macchina, una qualche descrizione, è essenziale se vogliamo avere qualche possibilità di acciuffare quest'uomo. Lo capisce, no? Se non ha visto la targa, ha notato almeno qualcosa d'altro della macchina.
Un'ammaccatura nel parafango posteriore, che so, un finestrino di dietro rotto, una traccia luminosa sul paraurti, niente?
Ella chiuse gli occhi e rievocò tutto l'orrore di un quarto d'ora prima. Stette a lungo in silenzio. Poi aprì gli occhi e disse: «Non ricordo nient'altro. C'era questa nube di vapore bianco che usciva dal tubo di scappamento e che nascondeva come il dietro della macchina, mi pare».
Randall si alzò. «Bene, grazie mille. Cercheremo di fare del nostro meglio sulla base di questa descrizione generale. Abbiamo la prova che il davanti della macchina ha avuto un danno. Abbiamo trovato sulla strada un pezzo di metallo che si è staccato dalla griglia del muso».
Si voltò per andarsene, poi si fermò. «Potrebbe venire un momento domani alla centrale a firmare una dichiarazione? Ci sarebbe utile avere un verbale di un testimone oculare ufficiale». Sara finì quel che avanzava del suo caffè e andò a prendere il cappotto da un attaccapanni dietro il banco.
«Vengo adesso», disse. «Jenny può sostituirmi qui fino al mio ritorno». Jenny era una bionda scialba e tracagnotta che stava già servendo il caffè e le frittelle dolci a quattro camionisti seduti in fondo al lungo banco di Wrights.
«Bene», disse Randall. «La porto io. Venga». Erano le 6:24. Quando alle 6:45 Amos White arrivò per aprire la sua stazione di servizio, trovò una Plymouth berlina nella neve, proprio accanto alla piazzola davanti al distributore. Dentro, nel sedile davanti, c'era una donna, sola, col mento affondato nel colletto rialzato del cappotto per tenersi caldo, e negli occhi una grande agitazione. Amos aprì la sua stanza di servizio. La giovane donna scese dalla macchina ed entrò a chiedere timidamente se poteva fare una telefonata. Amos le disse di sì, poi l'udì chiamare la polizia. La soccorse gentilmente in quei primi istanti tremendi in cui ella venne a sapere dalla polizia che era diventata vedova.
Che Hub Grant, suo marito, era stato ucciso da un pirata della strada, per il momento non identificato. L'orologio di Amos faceva le 7:00. Tutti questi avvenimenti accaddero in poco più di un'ora a Washingtonville, il mattino del 16 dicembre. Poi, nelle successive 6 ore fino all'1, non accadde più nulla. Perlomeno così la vide il tenente Randall. Naturalmente diramò la scarna descrizione della macchina ricercata alla polizia stradale, di Stato e di Contea, e chiese la loro collaborazione per individuare e trattenere la macchina e il guidatore. Poi rastrellò con cura il tratto della strada 78 che va dal centro di negozi alla catena orientale, nella vana speranza di reperire un altro testimone che potesse fornirgli una descrizione della macchina pirata un po' più ricca di quella fattagli da Sara Benson. Ma non ebbe fortuna. Cioè, non ebbe fortuna fino all'1, momento in cui si stava mangiando un panino al prosciutto al suo tavolo, alla centrale, aspettando qualche notizia sulla macchina. Dal piano di sotto il sergente lo chiamò e gli disse che c'era una donna che voleva vederlo. Quando entrò nel suo ufficio, riconobbe Sara Benson. Ingoiò frettolosamente il morso di panino che stava addentando e avanzò goffamente.
«Bene», egli disse. «Ancora lei, Sara?»
Sara alzò lievemente le sopracciglia, sentendo che la chiamava per nome, ma non fece commenti. Si sedette in una sedia di rimpetto alla scrivania.
«Ancora io, tenente. Mi è venuto in mente qualcosa che potrebbe tornarle utile».
«Buon per lei», egli rispose. «Di cosa si tratta?»
«Lei ricorda la mia dichiarazione sulla macchina?» cominciò esitante.
«Naturalmente».
Tirò fuori dalla scrivania la copia della dichiarazione e gliela passò.
«E allora?»
Sara cominciò a leggere un passo della dichiarazione.
Una nube di vapore bianco usciva dal tubo di scappamento ed io non riuscii a vedere la targa o qualche altro segno di riconoscimento.
Randall la guardava fisso. «E allora?»
«Questo me l'ha detto stamattina. La macchina fumava. Probabilmente ha bisogno di un bullone. Ho già dato ai ragazzi questa informazione».
A questo punto Sara assunse un tono molto animato. «Quella nuvola di vapore», disse, piegandosi in avanti sulla seggiola, «non era un tipo di fumo oleoso. Era più bianco, come nebbia, come le dissi. Oppure come il vapore bianco che fa il respiro alla mattina presto».
Randall disse, «Sì? E allora chi altro mi dice su questo vapore bianco?»
Ella rispose indirettamente, «Lei conosce Wright's, il posto dove lavoro? È proprio sulla strada di rimpetto al deposito dei camion di Jensen, dove stanno tutti i suoi camion in attesa dei carichi».
Egli annuì.
«Bene, io ho osservato quei camion uscire nei giorni di freddo. E mi è venuto in mente che, dopo essere stati fermi nel cortile tutta la notte al freddo, il fumo che mandavano fuori dal tubo di scappamento era identico a quello che faceva la macchina pirata questa mattina».
Randall si limitò a fissarla interdetto.
«E quando i camion arrivano al nostro locale dopo aver viaggiato tutta la notte, non emettono mai quel gas bianco?»
Randall sgranò gli occhi e si sedette dritto impettito sulla seggiola.
«Ah!»
esclamò.
Sara gli sorrise. «È vero, sa? Ho chiamato mio fratello al telefono per controllare. Fa il meccanico in un garage di Pittsburgh e lui ha detto che è vero».
Randall si dondolò nella sedia, allungandosi per prendere il telefono. Al di sopra della spalla le disse, congedandola, «Mille grazie, Sara. La chiamerò».
Quando più tardi la chiamò a casa, fu Sara a rispondere al telefono.
«Oh, salve, tenente Randall!» lo salutò.
«Novità?»
«Molte», rispose Randall con aria soddisfatta.
«La polizia di Stato lo ha beccato un'ora fa fuori Allentown, grazie a lei, Sara. Questa macchina ha il muso ammaccato, una griglia rotta che pare che corrisponda al pezzo di metallo che abbiamo trovato sulla strada, e tracce di sangue e di capelli. Abbiamo ricostruito tutta la faccenda».
Esitò, stranamente imbarazzato.
«Vorrei parlargliene, Sara».
«Vada avanti, tenente», ella rispose. «Sto ascoltando».
«Beh, voglio dire...»
Egli si passò nervosamente una mano sui capelli.
«Personalmente».
Sara non raccolse.
«Allora l'indizio del vapore bianco è stato veramente utile?»
All'uomo parve di sentire una nota ironica.
«Sì, veramente utile».
La sua voce era velata di imbarazzo.
«Fino a che non me l'ha fatto notare lei, non mi era mai venuto in mente che il vapore bianco emesso dal tubo di scappamento quando fa freddo vuol dire in genere che il motore è stato acceso soltanto da poco. Continuavo a pensare che la macchina pirata venisse da molto lontano, passando di qui senza fermarsi.
Ma il gas di scarico bianco significava necessariamente che il guidatore colpevole era o uno di qui o qualcuno che si era fermato qui tutta la notte». Poiché era chiaro che il motore della sua macchina era stato acceso appena prima dell'incidente e che era stato fermo nel freddo per un po' di tempo assai vicino al teatro dell'incidente, feci il tentativo più semplice e colpii subito nel segno.
«Ma da dove partì la macchina?»
ella chiese.
«Dal motel Buena Vista. Quel tipo ci arrivò alle 3 del pomeriggio di ieri, venendo dall'ovest, dormì fino alle 5 della mattina e ripartì. La sua macchina era l'unica che avesse lasciato uno dei nostri motel o alberghi la mattina così presto. Era una Ford berlina blu scuro, numero di targa della Pennsylvania, VN-167. Era tutto registrato al Buena Vista. Dopo che passai questa informazione ai ragazzi, lo trovarono in 20 minuti».
«Bene»,
ella disse.
Egli cambiò improvvisamente argomento.
«Ma perché lei si è data tutta quella pena, telefonare a suo fratello, eccetera, solo per aiutare la polizia?»
«Perché volevo aiutare lei a prendere il pirata della strada».
Il ricordoci della scena raccapricciante turbò la sua voce per un istante. Poi fece una risatina.
«E poi anche», aggiunse, «perché lei mi riuscì simpatico, tenente».
«Bene», disse Randall. «Molto bene. Speravo che in qualche modo c'entrassi anche questo. Adesso ho un'altra idea che vorrei sottoporle».
«Se è la stessa idea che ispiro ai miei camionisti, se la scordi», rispose Sara.
Egli si schiarì la voce.
Penso che lei sia tagliata per lavorare con la polizia, Sara. Posso portarla a cena stasera, così ne parliamo? Ella ebbe una breve esitazione, giusto per farlo stare un attimo in ansia. Poi disse dolcemente: «Sarebbe fantastico». Randall posò il telefono e diede un'occhiata all'orologio della polizia, rotondo e smunto, appeso alla parete del suo ufficio. Faceva le 5:45.